sono vari gli orizzonti, i mondi che ci fanno abitare i testi delle scritture che abbiamo ascoltato. Da una parte a me balza facilmente all'occhio la delusione. Delusione e per certi aspetti risentimento. Sono un po' gli atteggiamenti che si intrecciano nel testi, soprattutto nella prima lettura e nel Vangelo. L'amore deluso, prima di tutto. Un'attesa a lungo mantenuta che viene smentita. Un desiderio a lungo custodito che viene disatteso. Il desiderio è l'attesa che la vite porti frutto. L'hai curata, seguita, coccolata. Sogneresti per lei che porti frutto e non avviene, abbiamo sentito. Il desiderio è l'attesa che i contadini ti consegnino ciò che è tuo. Ti sei fidato, hai preso le distanze perché ti fidavi. Il testo sottolinea molto fortemente questa distanza del padrone. Hai consegnato tutto nelle loro mani e loro ti negano la risposta. Non vogliono capire. Non ti riconoscono, ti rifiutano, addirittura usano violenza fino all'estremo. Il desiderio è l'attesa che i figli crescano. Ti prendi cura di loro, li segui, spendi tempo e denaro per loro. Viene il momento nel quale, dopo averti magari corrisposto, non capiscono, sembrano non capire, ti deludono, si rifiutano alle tue attese, non corrispondono a ciò che ti sembra importante per loro. Il desiderio è l'attesa che una relazione sbocci, che l'amore si costruisca davvero, o che cambi prospettiva, e invece prende le distanze l'altro, l'altra, talvolta. L'amore muore, lui o lei ti tradisce, ti abbandona. Il desiderio è l'attesa che un progetto che accarezzi da lungo tempo incontri accoglienza, venga riconosciuto, si realizzi, e invece non viene capito. Ci sono ostacoli che lo bloccano, viene osteggiato, rifiutato, va a rotoli. Il desiderio è l'attesa che nel mondo crescano la solidarietà e l'accoglienza, che si impongano le ragioni della pace, quelle dell'ecologia, della giustizia sociale. E magari hai lavorato e tanti lavorano e si spendono per questo. E poi le barricate, le frontiere chiuse, i particolarismi che crescono, le scelte ecologiche disattese o cancellate, la violenza che cresce, come nella parabola. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Lancinante. E si sa, l'amore deluso, la passione delusa, possono trasformarsi facilmente in rancore, in rifiuto, in rabbia, in risentimento. Ed è quello che poi noi cogliamo nel padrone della vigna e che magari ci fa impressione, soprattutto nel tono che egli usa o che ci sembra usare. Ed è tanto più sconcertante per il fatto che quel volto e quelle parole alludono, rimandano a Dio, al suo volto, alle sue parole. Anche lui deluso e appunto ci sembra risentito. D'altra parte questo modo di leggere le cose corrisponde al modo con il quale noi tante volte parliamo e pensiamo di Dio. Noi, la nostra cultura, il modo abituale di vedere Dio. Dio è colui che ha il potere, un potere che tutto sommato schiaccia gli altri se non corrispondono ai suoi desideri. Se fai il male ti punisce, se disobbedisci è giusto che faccia cadere su di te i suoi castighi. E ci sembra che questo corrisponde oltretutto a ragioni di giustizia. Forse perché la delusione che spesso attanaglia noi diventa poi in noi risentimento e diventa quel rancore, quel risentimento che ci abitano, che attraversano i nostri rapporti, i nostri modi di relazionarci con le persone, i rapporti sociali, i modi di vedere la vita, di vedere appunto persino Dio. Un risentimento e un rancore che vengono spesso rivestiti dalle vesti della giustizia e che scatenano ancora violenza a loro volta, quasi come atteggiamento giustificato. Non è così che spesso affrontiamo la questione degli immigrati, dei richiedenti asilo o quella degli attentati, della violenza in genere. Ma il padrone della vigna non è semplicemente così, perché qui il padrone è in realtà, l'abbiamo sentito, di una ingenuità persino testarda, è ingenuo. Fa impressione quel continuo inviare i servi a tutti i costi, anche se vengono trattati con violenza, una violenza che è rivolta a lui in ultima istanza. E soprattutto fa impressione quel suo pensare che avranno rispetto per mio figlio. Ingenuo. O forse un modo di vedere e di leggere che invece ti rivela tratti diversi del padre, del padrone. Ci rivela il segreto profondo di questo padrone, coerente con la sua passione per la vigna, per la vita, per il mondo. È sottilissima questa passione ed è continuamente evocata. È lo sguardo pieno di tenerezza per la vigna. È la cura con la quale gira le zolle e pianta la vigna. Sembra di vederlo. Questo contadino che affonda la vanga nel terreno per porre a dimora le viti, ama la vita, vede già i frutti, li sogna, li accarezza con gli occhi, come quando qualcuno accoglie un figlio e lo accoglie con tenerezza, lo accompagna nella vita, ne sogna le cose migliori per il futuro, ne attende la crescita. E proprio per questo lo cura, lo difende, se lo prende a cuore, come il vignaiolo che circonda la vite e la custodisce, le mette la siepe, costruisce il frantoio, come i genitori che appunto custodiscono i figli e gli insegnanti, i ragazzi che seguono, gli operatori sanitari appassionati, i loro pazienti e così via. Come il vignaiolo che non smette di fidarsi dei suoi servi, nonostante tutto, che continua a pensare che possano cambiare. Un povero illuso, incapace di leggere e di reggere la complessità della storia. Proprio qui, però, si nasconde il segreto di questo padrone? Quello di essere incapace di non amare, di non saper reagire di fronte alla violenza e alla chiusura dei vignaioli se non riproponendosi loro continuamente, rilanciando la fiducia con pazienza e accettando con rammarico di chiudere la partita con loro per non rinunciare alla possibilità di rendere feconda la vigna, accettando il fallimento come luogo a partire dal quale ripartire, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra d'angolo, la pietra fondamentale, la pietra sulla quale costruire. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Come non leggere lucida la vicenda di Gesù qua dentro? Come non leggere il suo rioffrirsi da figlio, nonostante tutto? Il suo abitare il fallimento con amore, minando così il fallimento stesso. Allora forse quel risentimento e quella ripicca che ci sembra di leggere nei testi sono proprio il nostro modo di vedere l'agire di Dio. Lui è decisamente più libero, capace di valorizzare tutti e ciascuno, capace di rispettare la nostra libertà di fronte a Lui fino in fondo, per consegnare a noi le scelte da vivere giorno per giorno, capace insieme di non rinunciare al suo sogno di far abitare il suo Vangelo in mezzo agli uomini, affidandosi a mani e a cuori sempre nuovi, per tutti, anche per i vignaioli omicidi, perché anche per loro c'è speranza. E la creatività di Dio, sottile, silenziosa, spesso sotterranea, affidata alle nostre mani, non smetterà di far abitare anche in mondi nuovi il suo Vangelo. Non smetterà di riproporre l'umano vero, autentico, sempre. È parola di speranza anche per noi, questa. Quel cristianesimo che ci sembra di veder morire non potrebbe rinascere qui dove meno te l'aspetti e non potrebbe rifiorire in altri luoghi dove meno ti aspetteresti. Sta già avvenendo. E quell'umano che ci sembra sconfitto non troverà mani, volti, cuori, vite capaci di dargli forma, forse sta già avvenendo.